Purtroppo ho ancora i postumi della botta di freddo che mi sono preso la settimana scorsa, quindi temo vi dovrete accontentare di questa voce. Ma, come avrete sicuramente intuito dal titolo, questa sarà una puntata molto polemica, straordinariamente polemica, bruttamente polemica, perché parliamo di come, almeno secondo il mio personalissimo punto di vista, tendenzialmente una buona fetta di franchise videoludici siano morti per colpa della totale incapacità e stupidità di chi li pubblicava. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Dunque, diciamoci la verità. È un po' come condurre una nave, alla fine. Sì, per carità, ci possono essere degli errori umani che possono creare degli incidenti, ma la causa probabile per cui una nave naufraga è perché il capitano ha fatto delle scelte sbagliate. E qui è la stessa cosa. Chi ha il potere in mano e pubblica videogiochi non sa che cosa fa, non ha idea di che cosa fa, ma è convinto di sapere che cosa fa. Prima di cominciare questo discorso, in realtà molto molto complesso, che non si esaurirà certamente con una sola puntata, vi ricordo, come al solito, sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social. Mi raccomando, seguitemi soprattutto su Telegram, dove potrete rimanere aggiornati immediatamente e in tempo reale sulle uscite del podcast, dove potrete commentare le puntate. Mi raccomando, lasciatemi un giudizio positivo se vi piace quello che faccio, seguitemi se ancora non lo fate e condividete le mie puntate, così mi aiuterete a crescere. Tra l'altro, sotto in descrizione vi lascio anche il link di Ko-fi, così potrete farmi una donazione se vi interessa supportare questo progetto, e io ve ne sarò molto grato. Ma a bomba, perché qui io ho tante cose qua nel gozzo da un sacco di tempo e sono tutte lì, tutte lì. Oh, se no, devo togliermi ma una spiaggia dalla scarpa, altro che un sassolino. L'ho accennato l'altra volta nella puntata in cui parlavo di Soul Calibur, e questa cosa mi ha fatto ritornare su tutta la credine che avevo nei confronti di questa gentaglia che è al comando, poi letteralmente, di un'industria che io amo e apprezzo, che è l'industria videoludica. Cioè, io non è che amo quello che produce, e neanche tutto, ma tendenzialmente in linea generale amo quello che produce, ecco, non l'industria di per sé, anzi, l'industria di per sé la detesto in modo convinto e credo anche ragionevole, però vabbè. Allora, che cosa vi ho raccontato l'altra volta? Per fare una sintesi, se poi volete andarvi a ascoltare la puntata, a me chiaramente fa molto piacere, ma in sintesi che cosa è successo? È successo che Soul Calibur, dopo il suo sesto capitolo, che ha visto due season pass ed è stato il suo capitolo più venduto, la saga di Soul Calibur è una saga storica di picchiaduro per chi non lo sapesse, è stata chiusa praticamente, cioè non è che è stata chiusa, ma è chiaro che è finita in un limbo dal quale, se riemergerà, non riemergerà tanto presto. Perché? Perché al lato pratico non ha venduto abbastanza. E venduto abbastanza, quanto è abbastanza? Abbastanza tendenzialmente è quanto il consiglio di amministrazione e gli investitori si aspettano che una saga venda. Ma aspettarsi qualcosa non è indice di niente. Il problema è proprio qua. Sono delle aspettative che sono, in quel caso, sono state totalmente irragionevoli. Quando tiri fuori una saga del genere, controlli il pubblico che ha avuto in passato, controlli un po' come ha funzionato e capisci più o meno cosa puoi aspettarti dalla pubblicazione di un nuovo capitolo. Sicuramente, se ti aspetti che Soul Calibur venda come Tekken, sei un incapace, perché se il tuo lavoro è quello di vendere videogames e non hai idea del fatto che il mercato di questi due titoli sia diverso, il suo pubblico sia diverso, sei effettivamente inadatto al tuo lavoro. Che cosa ci fai lì? perché non hai idea di come siano pensati e costruiti i due franchise, non hai idea di come abbiano venduto e di come siano stati recepiti. Ora, questo non è una novità, purtroppo, è una roba che abbiamo da tanto tempo all'interno di questa industria, praticamente non dico dal suo inizio, perché dal suo inizio era una roba molto di nicchia, e quindi chiaramente non c'era modo lì di avere ancora dei dati, però insomma da molto tempo abbiamo questo grosso problema del fatto che i publisher si aspettano delle cose, e che quello che voglio farvi capire un po' in questa puntata, ma credo che molti di voi la pensino già come me, è che chi li pubblica non ha la benché minima idea di che cosa sta facendo. Cioè è gente che è lì, che si è preparata a vendere, non importa che differenza c'è tra videogame e scarpe, è roba che va venduta. Un po' di differenza c'è tra, diciamoci la verità, ma questo e quello che mi spaventa è che, come dire, è gente che ha studiato, porcaccia la miseria, è gente che ha studiato, è gente che è lì perché ha fior fior di lauree, di master in amministrazione, e non ha la benché minima idea di cosa vende, è completamente alienata dal pubblico cui si riferisce. E come cacchio fai ad avere delle buone idee se non hai la benché minima idea di chi è il tuo pubblico e che cosa vuole? Farò un po' di esempi, perché ce ne sono tanti, ma recentemente ce ne sono troppi, perché questa cosa è capitava un po' di anni fa, ma mi sembra che ultimamente qui stiamo andando proprio completamente allo sbaraglio, cioè siamo un treno lanciato in corsa verso non si sa bene dove, che non ha più nemmeno granché di contatto con i binari, stiamo letteralmente deragliando ad altissima velocità e siamo diretti letteralmente verso il dirupo. Però magari le cose cambieranno, io me lo auguro. Ora, ho fatto l'esempio di Soul Calibur, dove il consiglio di amministrazione si aspettava che il videogioco vendesse come un videogioco, un franchise molto più grosso. Non si capisce in base a cosa abbiano costruito questa aspettativa, ma è andata così. Ma potrei fare un sacco di esempi in tempi recenti, potrei tirare fuori Saints Row, che anche lì è una variante sullo stesso tema, ma si è scoperto tra l'altro recentemente che Saints Row, il reboot che abbiamo avuto, doveva all'inizio essere molto diverso da così. Poi sono arrivate tutta una serie di influenze e di intromissioni che hanno detto no, fate così, fate cosà, fate su, fate giù. Là il problema non è stato l'aspettativa nelle vendite, il problema è stato l'aspettativa stupida, forse non solo da parte della dirigenza ma anche da parte degli sviluppatori, di cambiare brutalmente un franchise nella sua natura e aspettarsi che bastasse ad avere una ricezione positiva. Ora, quando il cambiamento peraltro è così profondo che è una roba che si capisce immediatamente dai primi filmati che le cose non stanno andando secondo i piani, anche lì tra l'altro io mi chiedo, ma ve ne sareste resi conto? Avrete qualcuno che tasta il polso del pubblico man mano che pubblicate i filmati? Perché voglio dire, Rocksteady per esempio, quelli della serie Arkham e del recente Suicide Squad, ce l'hanno, perché quando ho cominciato a pubblicare filmati che evidenziavano una certa natura del titolo, cioè Suicide Squad, la gente ha cominciato a dire quella roba lì è una porcheria. E loro hanno detto, doveva uscire quest'anno il videogioco, ma esce l'anno prossimo. Perché effettivamente abbiamo capito che questa roba qui non vi piace. Poi non lo so, magari hanno preso un'altra direzione che andrà nello stesso tipo di letamaio. Ma intanto comunque avevano qualcuno che teneva il polso della community e diceva, no, forse questa roba non funziona. Guarda come che ricezione c'è stata, lasciamo perdere. Poi non so cosa potranno combinare in un anno e mezzo, ma anche lì, boh, vediamo. Però, no, per esempio, Overwatch, vogliamo parlare di Overwatch? Io preferirei di no, ma parliamone, perché in realtà è un'altra di quelle cose che calza a pennello, e qui veramente Bobby Kotick e i suoi meriterebbero la riga di taglio sulle nocche, ma per il resto della loro vita. Avevamo un franchise che funzionava, Overwatch funzionava, ragazzi. Potete dirmi tutto quello che volete di Activision Blizzard, possiamo parlare molto molto male delle loot box, ma Overwatch funzionava. E funzionava perché? Funzionava perché era stata pubblicizzata tanta lore dietro, funzionava perché il multiplayer tutto sommato era divertente, funzionava per tanti motivi. Nonostante avesse tante critiche, tutti dicevano ah, ma è copiato da Team Fortress 2, e cose in effetti alcune cose sembravano prese decisamente a piene mani, però funzionava. Che cosa c'era che la gente voleva? Voleva un single player. Quello. Un single player o comunque una modalità co-op dove si andava ad approfondire la lore e la storia, una campagna da giocare e da godere con una storia. Scusate. Perché era stata buttata in pasto tanta lore, questa cosa era piaciuta molto e la gente ne voleva di più. Quindi che cosa è successo? Vediamo di monetizzare questo desiderio della gente. C'è la domanda, creiamo un'offerta. E fin qua il ragionamento è giustissimo. Voglio dire, la cosa più sana da fare sarebbe stato creare un'espansione per il primo Overwatch che inseriva una modalità single player. Quello secondo me avrebbe venduto uno sfarcello, la gente l'avrebbe tendenzialmente adorato, a meno che la storia non fosse stata una puttanata, ma in generale comunque no, non credo per come stava andando Overwatch all'epoca. E invece facciamo un'espansione? No, non facciamo un'espansione, facciamo un seguito. Cazzo, il gioco ha 4 anni, che seguito devi fare? Cioè nel senso va ancora benissimo, funziona ancora tutto del gioco. No, facciamo un seguito, va bene, facciamo un seguito. Però se facciamo seguito bisogna prendere questo, mettere quello, fare l'altro, facciamo le cose in grande, molto in grande. Sì, no, vabbè, non serve fare le cose in grande, no, ma vabbè, facciamo le cose in grande, facciamo le cose in grande. Ed è andata tutta così. E poi è intervenuta a pie pari Activision nella sua dirigenza e ha cominciato a dire no, beh, bisogna farlo free to play, bisogna monetizzare le microtransazioni, infarciamolo di questo, infarciamolo di quello. Sì, però il gioco in questo momento non sta andando bene, quindi tagliamo il team, perché non è che serva così tanta gente per fare tutta sta roba. Ma veramente sì, veramente no. E quindi taglia il team, una serie di decisioni, perché le microtransazioni vendono, quindi mettiamole. E che importa se la gente le detesta e quando le vedrà salterà il gioco a pie pari e il gioco perderà pubblico? Vendono. Beh, c'è proprio questo tipo di principio. Le microtransazioni le puoi mettere con estrema, e da troppo tempo che vengono messe, e le devi mettere con estrema cautela e attenzione, facendo sì che nel gioco ci siano tante cose che facciano gol al giocatore. E invece no, Overwatch alla fine è stato brutalmente spogliato di tante cose e riproposto in una forma ridotta con la grafica nuova, free to play, con le microtransazioni, senza il single player, che era esattamente il motivo per cui era nata l'idea di fare un seguito, no? Quindi quello che era stato letteralmente il motore dello sviluppo del seguito era stato tolto in favore di tutte le porcherie che abbiamo adesso su Overwatch. Il progetto ha floppato, non è andato benissimo, ha cominciato che aveva un certo numero di giocatori che sono tornati e che è rapidamente ha ripreso a declinare. Anche qui, perché? Perché la dirigenza si è dovuta mettere in mezzo e dire infarcitelo di microtransazioni. Sì, ma se lo infarciamo di microtransazioni La gente si scazza e va via, non importa, infarcitelo. Se tu vuoi monetizzare, devi avere il pubblico per farlo. Ma io non lo dico io, cioè, è un principio logico di base, non serve una laurea in economia, un master in amministrazione aziendale per capire che per prendere dei soldi deve avere della gente che paga. Cioè, stiamo parlando di questa roba qua. E man mano che lo sviluppo, insomma, prendeva piede e si cominciava a capire come stava funzionando la faccenda di Overwatch, anche lì la gente stava dicendo: ma sta roba non è quello che abbiamo chiesto noi, però. Sono andati avanti, dritti, anche qui. Per qualche motivo, il fatto che la gente fosse scontenta non voleva dire niente. Poi il gioco è uscito, polemiche, crollo di pubblico, hanno ammesso che lo sapevano già che non avrebbero fatto il single player e hanno mentito, e il gioco è finito in un pozzo. Cioè, per carità, è ancora lì, eh? Vabbè, cerchiamo di ampliare il pubblico, mettiamolo su Steam, l'hanno messo su Steam. Peggior gioco recensito su Steam di sempre. Chissà come sarebbe potuto andare, adesso vogliono fare la stessa cosa con Diablo. Io ho già pronti i popcorn e non vedo l'ora di godermi la carneficina di recensioni che sarà Diablo 4 su Steam. Ma lasciamo perdere. E anche qui. Ma si può tornare indietro, si possono vedere tante cose. Per esempio, pensate a Dead Space. Ecco, il caso di Dead Space è particolarmente eclatante, perché EA si meriterebbe veramente i dirigenti di EA si meriterebbero veramente di prendere fuoco ai genitali. Io, scusatemi, non dovrei dire queste cose, ma qui siamo veramente da robe da chiodi. Dead Space 1, horror ambientato nello spazio. Molto carino, belle idee, niente di particolarmente originale, ma ben fatto. Successo perché gli horror game piacciono, tutto sommato, e hanno un discreto pubblico. Facciamo un seguito. Dead Space 2, che tendenzialmente è un gigantesco more of the same del primo, con però una struttura visiva, non solo dal punto di vista grafico, ma anche artistico, migliorata. Pollice su, Dead Space 2 funziona, wow, questa roba qui è un franchise, funziona, via. Qui, siccome, insomma, avevamo, credo, non so se ci fosse Riccitello o Herbert, non mi ricordo più che ci fosse alla testa di EA all'epoca, ma qui arriva il genio, che dice: eh sì, ma togliamo però dell'elemento horror, perché l'elemento horror, insomma, spaventa, insomma, è una roba troppo di nicchia, buttiamolo in pasto alla massa e infarciamolo di microtransazioni. Tra l'altro va molto di moda Gears of War, buttiamoci dentro degli elementi alla Gears of War, rendiamolo uno sparatutto con qualche elemento horror. Sì, ma è piaciuto perché era un survival horror. Eh sì, vabbè, ma gli sparatutto piacciono di più, se noi lo rendiamo uno sparatutto piacerà di più. E ragazzi, io lo so, nessuno, io credo che di quelli che mi ascoltano pochissimi abbiano una laurea in economia o in amministrazione aziendale, ma tutti sappiano che razza di prospettiva abbia questo tipo di discorso, perché è un discorso di buon senso. È un gioco horror, un survival horror apprezzato dal pubblico dei survival horror. Tu lo fai uscire dalla sua categoria, quindi il suo pubblico che aveva smetterà di apprezzarlo, e vai verso un pubblico che vede Dead Space come: che gioco è? È un gioco horror. A me non interessano i giochi horror. Proietti un marchio notoriamente horror in una categoria in cui magari il pubblico interessato all'horror non è. Come può andare? A che la serie muore, EA chiude Visceral Games, e poi, a quanti anni di distanza, visto e considerato che il pubblico c'era e la gente piace, EA disseppellisce Dead Space e ne fa un remake di grande successo. Un successo completamente immeritato per come la vedo io, perché dopo quello che hanno fatto alla saga si sarebbero meritati che non avesse successo. Però insomma, da un lato questa cosa è buona, che abbia avuto successo, no? Quindi il discorso qual è? Il discorso è che qua il capitano non sa dove sta andando, il timoniere non sa leggere le mappe. Siamo in balia a consigli di amministrazione che guardano al prodotto e non a che cos'è. Questo è il prodotto. Come lo vendiamo? Guardiamo dei numeri, guardiamo dei dati, facciamo dei calcoli, buttiamolo. Ma c'è un problema in questa tattica. Che invece, che cos'è il prodotto? Conta. Perché il pubblico reagisce ad alcune cose, ha alcuni gusti, ama altre cose. Non possono essere semplicemente dei numeri a guidare le scelte che vengono fatte in ambito del lancio di un qualunque videogioco. No, non si può fare. Non si può. Però qui questa cosa, questa norma di totale buonsenso, cioè conoscere il pubblico a cui ti rivolgi, sembra una cosa totalmente non necessaria. No, mi servono solo queste 3-4 informazioni, voglio vedere questo ha venduto, quindi facciamo così come questo. Ma questa cosa qui prima era diversa, non importa, questa cosa qui vende, quindi se noi la facciamo così vende anche questa. Non è esattamente una logica impeccabile, cioè è una cosa che scopre ma tutti i fianchi, davanti, dietro, sopra, sotto, cioè. Però è una logica che ha particolarmente piede in quegli ambienti, che sono ambienti completamente distaccati, oramai avulsi completamente dal mondo, perché loro sono ricchi, pieni di soldi nella loro torre d'avorio, che parlano dei loro dati e fanno le loro congetture, ma è l'apice, quella roba lì, secondo me, è il classico apice del fare i conti senza l'oste. È esattamente quel concetto lì, e fare i conti senza l'oste. Ma sì, facciamo così e le cose andranno così. Ma andranno così in base a cosa? Tu hai idea della gente che cosa vuole, che cosa compra? No, non ce l'hai, perché ti basi su 4 dati in croce per capire che cosa succede. E quindi mi ritrovi un Saints Row che da politicamente scorretto e volgare diventa ultra politicamente corretto. Mi trovi un Dead Space che da un survival horror mi diventa un banale shooter malamente copiato da Gears of War. Mi diventa un... non lo so, cioè... c'è un Soul Calibur che Soul Calibur te lo faccio fare, ma deve vendere esattamente come Tekken. Ma ragazzi miei, non è Tekken, ha un altro pubblico, può funzionare, può portare in casa dei soldi, ti fa comprare dei personaggi, ha avuto comunque 2 stagioni, non una, quindi vuol dire che il primo season pass tutto sommato ha funzionato, se no non ne facevano un secondo. Però no, mi dispiace, non avendo venduto 5 milioni di copie, non ci piace. Ma 5 milioni era impensabile per Soul Calibur. Ragazzi, pensate a Guilty Gear. Guilty Gear è comunque un pilastro dei picchiaduro. Se giocate a picchiaduro e siete un minimo infognati all'interno di quell'ambiente, lo conoscete il nome e probabilmente ci avete già anche giocato. Però, nell'esatto momento in cui Guilty Gear vende 1 milione di copie, fanno 10 giorni di festa. Perché sono contenti, perché sanno che per quanto il loro franchise sia molto apprezzato all'interno della community, fa quei numeri lì e non si aspettano che faccia degli altri numeri. Quindi nel momento in cui creano la saga si aspettano quei numeri, si aspettano quello che è stata la tendenza della saga, non... vabbè, sì, no, siccome adesso Street Fighter 5 va di moda, noi facciamo un picchiaduro e deve vendere come Street Fighter 5. Lo dico perché è uscito più o meno, no, cioè non proprio più o meno, però insomma c'era ancora Street Fighter 5. Però cioè, e questi mi sembrano ragionamenti sensati, cioè tu ti basi sui dati che hai, ma in modo scientifico. Cioè, io adesso vi faccio un paragone molto molto scientifico, tra virgolette. io ho gli elettroni di un atomo che si comportano in questo modo. Bene. Allora, controllo come si controlla. Vabbè, però, quest'altro atomo cosa succede? Vabbè, i protoni si comporteranno esattamente come gli elettroni dell'altro atomo. No, perché sono protoni, sono un'altra cosa. E non... se sono di un'altra... di un altro atomo, di un altro elemento. Cioè, come dire, l'auto è sicura, quindi anche la moto è sicura. Perché? Perché sono entrambi veicoli, quindi se è sicuro uno è sicuro anche l'altro, ma no. Non lo so, io sono un po' così, un po' disilluso, diciamo. Però niente. Ho anche sforato, quindi rispetto al tempo che mi ero preposto, insomma. Vabbè, ditemi cosa ne pensate, fatemi un attimo capire qual è la vostra opinione. Sono curioso di capire se in qualche modo anche voi la pensate così, o se secondo voi invece ci sono altri processi che sono in azione. Io sono piuttosto convinto che qua la nave sia guidata da qualcuno che non sa navigare. E questo è quanto. Vi auguro un buon weekend se mi ascolterete nel weekend, una buona settimana se vi ascolterete nella settimana. Grazie per avermi ascoltato fino qua e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.